Data la presentazione che abbiamo appena esposto, possiamo passare alla seconda parte. È interessante poter analizzare la sindone inserendola ancora più pienamente nel contesto della Settimana Santa. Certo, come abbiamo visto, la sindone è fortemente concentrata nella passione e morte di Gesù. Tuttavia il Sacro Telo riesce, guardate un po', a parlare anche di Giovedì Santo, pensate un po'. Circa quest'ultimo aspetto facciamoci aiutare da due parole ebraiche. Allora, abbiamo parlato un po' di latino, deductio, patibulum, stipes, ci ricordiamo un po', adesso impariamo un po' d'ebraico. Prima parola, quindi sindone e Giovedì Santo, vediamo come riusciamo ad abbinarli. Pensiamo al Giovedì Santo e nello specifico pensiamo all'istituzione dell'Eucaristia e ancor più nello specifico pensiamo al pane. In quel giovedì, all'interno di quel cenacolo di Gerusalemme, Gesù non solo ha offerto un pane materiale, ma si è fatto egli stesso pane. Gesù infatti è il pane donato, è il pane donatosi per la salvezza del mondo. Ebbene, è usanza per gli ebrei coprire il pane con un panno che si chiama mappa. E come dicevo le sorelle, io faccio la pizza a casa, fa qualcuno di voi il pane, non lo coprite mai per lievitare? Insomma, tutto sommato, certe storie ce le abbiamo anche noi. Ecco, allora, è interessante scrutare la sindone proprio come una mappa, proprio come il panno che ha coperto, Giovanni 6, il pane della vita, il panno che ha coperto il pane diventato vita, o ancora più chiaro, il panno che ha coperto il pane lievitato nella gloria della risurrezione. C'è questa lettura che insomma è abbastanza semplice direi. Vediamo quell'altra che è un po' più complicata. Seconda parola, quindi la prima è mappa. Pensiamo ancora al Giovedì Santo e nello specifico pensiamo al cenacolo. Il Vangelo ci dice come questa stanza fosse collocata al piano superiore. Ebbene, e anche in tal caso la nostra esperienza ci viene di aiuto, soprattutto quella dei nostri anziani, io ricordo anche mio nonno che lo diceva, usualmente gli spazi al piano terra erano gli spazi per gli animali o per una vita promiscua con gli animali, invece la stanza al piano superiore era uno spazio più riservato, più intimo e nello specifico rappresentava la stanza per eccellenza, cioè la camera nuziale. Quindi la camera nuziale stava sempre al piano superiore. Ed infatti in quel giovedì, all'interno di quel cenacolo, Gesù, che è lo sposo, ha celebrato la nuova alleanza, il compiuto matrimonio tra Dio e l'uomo. Questo è il sangue della nuova alleanza nel cenacolo. Gesù ha celebrato il matrimonio tra lui e l'umanità, sopra al piano superiore che era la stanza nuziale. È usanza nel matrimonio ebraico che gli sposi stiano sotto un panno, sotto un lenzuolo che li comprende, cioè che li abbraccia, che si chiama kuppa, il quale invoca e simboleggia l'unione sponsale. Primo aspetto, è interessante scrutare la sindone proprio come una kuppa, come il lenzuolo che ha compreso, cioè che ha abbracciato, la piena persona di Gesù. Infatti, nella sindone ci sono le impronte di Gesù, vero uomo, le impronte cioè della sua morte, se è morto era vero uomo, infatti c'è il sangue, ma unite e potremmo dire sposate, coniugate, ci sono anche le tracce di Gesù, vero Dio. Le tracce cioè della sua risurrezione, una su tutte l'immagine, la quale sembrerebbe essersi impressa sul lino, e lo vedremo tra poco, proprio a causa di un lampo di luce brevissimo e potentissimo. Quindi sotto la sindone i due aspetti di Gesù si sono sposati, vero Dio e vero uomo, li troviamo tutti e due, li troviamo. c'è un matrimonio definitivo dei due aspetti di Gesù. Ma possiamo rileggere anche la Sindone come una coppa, inserendola ancora di più nel cenacolo, nella vicenda del Giovedì Santo. In che modo? La Sindone è possibile che venga letta come il lenzuolo sotto il quale lo sposo per eccellenza ha portato a pieno compimento l'unità sponsale con l'umanità. Cioè, un po' difficile, vado un po' più piano. Nella Sindone, infatti, è deposto il sangue del completo sacrificio di Gesù, sangue col quale Gesù, morendo, ha riscattato definitivamente l'umanità dalla morte. È come lo sposo che si prende la sposa, il sangue. E nella Sindone poi è avvenuto il tripudio della risurrezione, risurrezione con la quale Gesù ha associato, quindi ha sposato definitivamente a sé l'umanità, quindi ha unito definitivamente l'umanità alla salvezza e alla vita eterna. Quindi nella Sindone c'è anche il matrimonio definitivo tra lo sposo e l'umanità, perché nella Sindone Gesù ha compiuto definitivamente il nostro riscatto e ci ha unito definitivamente a Lui, che è la vita eterna. Ci siamo tutto sommato? Andiamo avanti. Giunti a questo punto, adesso ci divertiamo, proviamo allora ad entrare in quel sepolcro di Gerusalemme e tentiamo con tanta discrezione di cercare di capire cosa possa essere successo al suo interno in quella mattina dopo il sabato. I Vangeli, circa l'episodio della risurrezione di Gesù, offrono una narrazione estremamente essenziale, sono molto scarni quando parlano di risurrezione. Primo, perché nessuno è stato presente nell'istante della risurrezione, ma anche ci fosse stato qualcuno, come avrebbe potuto descriverla, la risurrezione? Tuttavia, alcuni particolari dettagli li troviamo in Giovanni, capitolo 20, versetti 6-7, quello che leggiamo la domenica di Pasqua, la mattina. Cito, la sapete a memoria. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Insomma, secondo voi che scandalo c'è? Beh, non me la prendo con la CEI, però nel senso, le traduzioni chiaramente, tradurre e tradire, cioè c'è la stessa radice, ogni volta che uno traduce tradisce un po', quindi come fedeli dovremmo andare ogni tanto alle radici. In che lingua sono stati scritti i Vangeli? Ignora sa tutto. Greco, tutti e quattro, solo qualcuno? Tutti e quattro. E il Nuovo Testamento tutto in greco, quindi un po' di greco ogni tanto bisognerebbe capire, perché andando al greco, andando alla radice, alla fonte, io capisco quello che effettivamente c'ha senso. Andiamo. Se però andassimo quindi al greco, potremmo scoprire qualcosina di più curioso, diciamo così. È bene far presente come su questi due versetti, Giovanni 26:7, tantissimo sia stato scritto e tantissimo viene continuamente scritto. Quindi facciamo un'analisi molto molto essenziale stasera, ci accontentiamo di questo. Scrutando il greco vediamo come potrebbe essere una traduzione letterale. Vediamo come potrebbe venire letterale, poi vediamo se ci capite. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli sgonfiati. Vedete, il greco lì sotto è keimena. Keimena non significa posati là, significa sgonfiati. Lo vedete piccolino in greco lì sotto? Chi non lo sa lo leggo io, keimena. E il sudario che era stato posto, che era stato sul suo capo, non keimenon, sgonfiato con i teli, ma, qui è bella, pur se vedovo, era escresciuto in un luogo. Che si è fumato questo? Allora, il verbo chiave sul sudario è quello che vedete a sinistra, entetuligmenon. Allora, la traduzione traduce avvolto, per carità, regge come traduzione, ma se andiamo proprio all'osso del verbo, è composto dalla preposizione en. Il verbo è tulisso, è tulipmeno nella coniugazione. Tulisso viene da un sostantivo tulos che significa escrescenza, nodo, durone. Ente tuligmenon significa en, dentro, significa che dentro c'era un qualcosa di duro. Adesso cerchiamo di capirlo adesso. Vediamo che significa tutta questa traduzione letterale. Che è successo quindi? Pietro e poi l'altro discepolo, una volta entrati, videro prima di tutto la sindone sgonfiata. Che significa sgonfiata? Significa che la sindone, che era chiaramente svuotata del cadavere che aveva tenuto avvolto, non era stata per nulla manomessa in occasione di questo suo indubbio svuotamento. Il cadavere, per così dire, si era come smaterializzato e la sindone quindi si era sgonfiata, cioè era svuotata ma composta. Per capirci, la sindone, rimanendo composta, si era afflosciata sul vuoto creatosi al suo interno. Ma dopo aver visto la sindone sgonfiata, Pietro e poi l'altro discepolo videro il sudario. E se la sindone sgonfiata era sufficiente già da sola per sbalordire i due discepoli, il sudario rese tutto ancora più sconcertante. Il sudario, infatti, posizionato ancora al suo posto, cioè sopra il capo del cadavere, pur se vedovo, era escresciuto. Che significa? Significa che il sudario, che era chiaramente vedovo del capo, cioè sotto il sudario, chiaramente non c'era più il capo, eppure era escresciuto, cioè era corrugato, era indurito e gonfiato, come se quello stesso capo, che chiaramente non c'era più, invece era. C'è questo gioco, ente tuligmeno, significa dentro c'è un qualcosa di duro, dentro c'è un qualcosa che gonfia. Questi lì, Pietro e quell'altro, che roba è qui? Capiamo meglio lo sconcerto che derivò dal sudario. Il cadavere era indubbiamente assente, così come osservato dalla sindone sgonfiata. Il sudario, rimasto composto ancora al suo posto, quindi stava lì a posto, ribadiva la sbalorditiva smaterializzazione del cadavere. Però il sudario andava oltre. Pur se il capo era chiaramente assente, non era sgonfiato come la sindone. La sindone, che in tutta quella illogicità almeno era logica, non c'era il corpo, mi sono sgonfiato. Il sudario non era manco logico. Il sudario, nonostante non c'era il capo, era ancora indurito, in escrescenza, come se il capo continuasse ancora a riempirlo, ancora a sostenerlo, quasi a sagomarlo. Questo è il significato proprio del verbo greco. Il sudario, insomma, stava ribadendo quell'effettiva e sbalorditiva assenza, ma allo stesso tempo stava indicando, nel più assoluto sconcerto, la rivelazione di una presenza. C'era un'assenza davanti a questa visione indubbia, ma quel sudario ancora pieno, quasi come per dire: non c'è sto, ma guarda che io sono presente. Era ancora gonfio, ancora duro, ancora non si era afflosciato, era quasi sagomato. Questa è un po' la visione scandalosa, che non è facile neanche descriverla in due parole, qui ci vuole un trattato di... Però era un po' questo quello che hanno visto. Il Vangelo dice: vide e credette. Pietro e poi l'altro discepolo, quindi, giunti proprio a ridosso dell'istante della risurrezione, il sudario indurito in escrescenza indica anche che la risurrezione era avvenuta da poco tempo, era ancora intatto quasi. Pietro e l'altro discepolo, proprio perché videro siffatta assenza, riconobbero la presenza. C'è questo gioco sulla risurrezione. Proprio perché era assente in quel modo, è presente per forza. Non può essere altro che presente. Non so se arriva il messaggio. Proprio perché era così assente, è presente. C'è poco da dire, insomma, è quello un po' il discorso. Parlavo con le sorelle oggi pomeriggio degli ebrei. Sapete cos'è l'arca dell'alleanza? Era la cassettone con i due cherubini e sopra c'era un coperchio che si chiamava propiziatorio. Sopra questo propiziatorio c'era proprio questo spazio vuoto tra due cherubini, no? Per gli ebrei, proprio in quello spazio vuoto si manifestava la presenza di Dio. Proprio in quel vuoto c'era la presenza. Proprio perché era vuoto, allora c'era la presenza. Perché proprio perché è vuoto c'è la presenza di Dio. Mi spiego. Se io limitassi Dio, lo definissi, lo comprendessi, non sarebbe più Dio. Lo comprendo, sono uguale a Lui. Proprio perché non lo definisco, Dio è. Non so se capite. Proprio perché non riesco a definirlo, Lui è Dio. Proprio nel vuoto, proprio perché è vuoto che c'è Dio presente. Quindi per gli ebrei, proprio nel vuoto del propiziatorio c'era la Shekinah, cioè la presenza. E chi è andato a vedere il sepolcro erano ebrei. Pietro e l'altro discepolo erano ebrei, quindi il propiziatorio, il vuoto, la Shekinah ce l'avevano dentro la testa, e quando l'hanno vista lì hanno detto: aspetta, è vero che Adonai, cioè Dio, si manifesta nel propiziatorio, ma qua è Adonai compiuto, pieno proprio. Lo so che non è facile capirlo, cerchiamo un po' di annusarla la cosa. Questo l'ho detto io, lo può dire Don Fabio. Vediamo, sapete cosa dice la scienza del vuoto? Interroghiamo qualcuno. Che cos'è il vuoto per voi? Su, buttiamo, siamo tra amici, dai, non c'è problema, diciamo una cavolata. Che è il vuoto? È niente, niente. Sentiamo cosa dice la scienza, non il prete, la scienza. Il vuoto è cosa viva, sostanza dinamica. E l'ha detto quello lì, Guido Tonelli, scienziato del CERN, ha scoperto il bosone di Higgs. Insomma, non è quello che ha piantato, insomma, le piantine di cavoli. Il vuoto è cosa viva, sostanza dinamica e incessantemente mutevole, gonfia di potenzialità, gravida di opposti. Non è il nulla, è al contrario il vuoto, un sistema traboccante di quantità illimitate di materia, presenza e antimateria. Cioè, insomma, il vuoto è più pieno il vuoto del pieno, insomma. Bene. Insomma, stiamo un pochino più, la stiamo annusando un po' sta risurrezione. Dopo questo faticoso percorso, abbiamo finito, riteniamo opportuno dare una brevissima nota sulla figura sindonica. È molto probabile, come a ridosso dell'evento della risurrezione di Gesù, sulla sindone non fosse visibile alcuna immagine. Dagli studi scientifici effettuati sulla sindone, infatti, risulta come l'immagine impressa sulla sindone con buona probabilità possa essere il risultato di un lampo di luce brevissimo e potentissimo che ha impressionato il lino. Ed è stato sperimentato che una immagine impressa sul lino con queste caratteristiche qui, quindi luce brevissima e potentissima, inizialmente l'immagine impressa rimane latente, cioè rimane nascosta, rimane invisibile e si rivela, cioè si rende visibile piano piano col passare del tempo, tempo che non sono però minuti o secondi. L'esperimento scientifico ha detto addirittura che in un paio d'anni è venuta fuori l'immagine. Quindi probabilmente all'inizio nella sindone c'era solo il sangue si è decalcato subito, l'immagine il lino l'ha assorbita e l'ha rilasciata probabilmente in questo modo qui. Quindi, con buona probabilità, dentro il sepolcro non risultava visibile alcuna immagine impressa sulla sindone. E comunque, anche fosse stata visibile, l'immagine era dentro la composizione dei teli, quindi era comunque nascosta. Inoltre, è bene sapere che agli ebrei è fatto divieto di toccare un morto e i teli che lo avvolgono, perché questo è causa di impurità. Quindi, anche se sulla sindone fosse stata visibile la figura, questa non sarebbe stata immediatamente notata dentro il sepolcro, perché ciò avrebbe comportato il venire a contatto con un morto, nello specifico i teli. Certo, erano i teli del vivente, del risorto, eccetera, ma in quel momento loro non avevano capito che erano sempre i teli di un morto. Oh, siamo giunti alla fine, per il vostro piacere, moltissimo potremmo dire sulla sindone, però per stasera ci accontentiamo questo per capire, insomma, per avvicinarci un po' di più a questa straordinaria reliquia. Ci avremmo da dire tutta la notte. Ci basta questo per oggi. Chiudiamo vedendo in lenta sequenza quello che potrebbe essere stato l'istante della risurrezione. Ho usato la parola istante non a caso, perché istante c'ha la stessa radice di istemi, che in greco significa risorgere. Usiamo le parole bene, appropriate ogni tanto, è bene anche essere precisi nelle parole. Istante della risurrezione. Allora, vediamo le tappe della risurrezione. 1. Lampo della risurrezione, brevissimo, potentissimo. Seconda cosa, la sindone, già intrisa di sangue, viene impressionata. L'immagine viene impressa sulla sindone, ma è in stato latente. Preciso, questa dinamica chiaramente avvenne dentro la composizione. Nello slide ho fatto comparire la sindone in alto, giusto per capire il passaggio, ok? Terzo punto, la sindone si sgonfia. Quarto punto, il sudario rimane escrescente sulla sindone sgonfiata. Col passare di diverso tempo, poi, l'immagine sulla sindone sarebbe arrivata a manifestarsi. Adesso ce lo vediamo tutto senza interruzioni e, per la vostra gioia, abbiamo finito. Vediamo. E l'immagine, piano piano, magari, dicevamo con le sorelle, chi l'avrà presa sta sindone? Probabilmente Maria. E piano piano sarà venuta fuori questa immagine. E guardate sotto la citazione di Ebrei 1:3, che invece di fare tutta questa conferenza bastava che io leggessi quella, e sostanzialmente ha sintetizzato tutta la vicenda sindonica in un versetto. Egli, il figlio, è irradiazione della sua gloria, della gloria di Dio, e impronta della sua sostanza. Che altro vuoi dire? Finito.